Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
Aprite il vostro quotidiano qualsiasi giorno della settimana e troverete la notizia di qualcuno, da qualche parte del mondo, che è stato imprigionato, torturato o ucciso perché le sue opinioni e la sua religione sono inaccettabili per il suo governo. Ci sono milioni di persone in prigione in queste condizioni, sempre in aumento. Il lettore del quotidiano percepisce un fastidioso senso di impotenza, ma se questi sentimenti di disgusto, ovunque nel mondo, potessero essere uniti in un'azione comune, qualcosa di efficace potrebbe essere fatto.
E le parole che avete ascoltato sono tratte da una lettera di Peter Benenson, I prigionieri dimenticati, pubblicata sull'Observer nel 1961. La puntata di questa sera riguarderà i 50 anni dell'associazione di Amnesty International, quindi tutte quelle che sono le manifestazioni e gli eventi di questa serata. In modo particolare ricordiamo che lunedì 28 novembre è stato presentato al pubblico il volume Io manifesto per la libertà, che racconta la storia di Amnesty International attraverso 25 poster che percorrono nel tempo e nello spazio gli ultimi 50 anni di storia dei diritti umani. Grazie anche alla voce di famosi autori e autrici che hanno accettato di manifestare per la libertà a fianco di Amnesty International, dando i loro preziosi contributi. Sentiamo ora l'intervista a Beatrice Gnassi dell'Ufficio Comunicazione di Amnesty Italia, curatrice del libro Io manifesto per la libertà, che è stata presente lunedì sera all'iniziativa del nostro gruppo.
Come è nata l'idea di questo libro?
L'idea di questo libro è nata da due esigenze, quella di raccontare questi 50 anni di Amnesty. Amnesty è un'associazione per i diritti umani che è nata nel 1961 e che in questi 50 anni ha portato avanti molte campagne. Quello che abbiamo scelto è di raccontare queste campagne attraverso i poster che sono stati realizzati dalle sezioni del mondo proprio su tutti i temi. E la seconda esigenza era quella di coinvolgere persone del mondo della cultura a livello nazionale e internazionale che raccontassero appunto le attività e l'impatto che Amnesty ha avuto in questi 50 anni.
Nel libro, attraverso 25 poster realizzati dalle varie sezioni di Amnesty International, si ripercorrono nel tempo e nello spazio gli ultimi 50 anni di storia dei diritti umani. Ne abbiamo scelti tre, di tre differenti periodi temporali, e ci piacerebbe che tu facessi un commento su ognuno di essi. Il primo ritrae il viso di un uomo dietro le sbarre di una prigione. Sopra il suo volto campeggia una scritta, che tradotta in italiano suona così: il suo crimine, pensare, se lo dimentichiamo morirà. Qual è il significato di questo manifesto?
Questo manifesto è stato realizzato alla fine degli anni 70 per una campagna di Amnesty International sulla tortura all'interno delle carceri in Russia. Lo slogan di questo poster è quanto mai attuale. Il suo crimine a pensare è la descrizione fondamentale di prigionieri di coscienza, di prigionieri dimenticati per cui Amnesty è nata e che continua a difendere. E la seconda parte di questa frase, se lo dimentichiamo morirà, è proprio il senso del lavoro di Amnesty, accendere le luci sui casi dei prigionieri dimenticati, proprio perché laddove le luci, i riflettori si spengono, queste persone sono ancora più a rischio. Come infatti, diciamo, non a caso abbiamo scelto di chiedere a Roberto Saviano, che ben sa che significa questo meccanismo, di commentare questo poster.
Secondo manifesto. Tra un mare di minuscole case grigiastre ne spunta una con il tetto appena verniciato di rosa e rosso. Accanto a questa casa, colorata, è parcheggiato un blindato della polizia, dove sta per essere condotto il malcapitato proprietario dell'abitazione, da un minaccioso poliziotto che libra nell'aria un manganello.
Dunque, questo poster è un poster del 1992, ma in realtà è il disegno di Morvillo, che l'ha donato per questo poster ad Amnesty International, è del 1979, si chiama L'individualista. Il poster ricorda il tema delle sparizioni forzate, in particolare il riferimento a quel fenomeno dei desaparecidos che percorse tutta l'America Latina in quegli anni, e proprio su questo tema Amnesty lavorò moltissimo in quegli anni, facendo e avendo proprio il compito di far emergere, di denunciare quello che stava avvenendo all'interno delle dittature in Cile, in Brasile, in Uruguay, in Argentina. E tant'è vero che il suo lavoro su queste tematiche, su questi paesi, valse ad Amnesty in quegli anni il premio Nobel per la pace.
Terzo ed ultimo poster, sotto la scritta "Questa volta lottiamo contro la libertà", appaiono le foto segnaletiche di due illustri ricercati per genocidio e crimini contro l'umanità, Radlo Mladic e Radovan Karadzic.
Dunque, questo poster è del 2005 ed è un poster che è stato realizzato per una campagna della sezione italiana di Amnesty International in occasione del 10° anniversario del massacro avvenuto a Srebrenica, dove oltre 8.000 musulmani di Bosnia furono trucidati dalle forze serbo-bosniache. Il claim, di questo poster è ironico: non si lotta ovviamente contro la libertà, ma contro l'impunità dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani come Karadzic e Mladic, che peraltro poi anni dopo questo poster, Karadzic nel 2008 e Mladic nel 2011, sono stati finalmente catturati.
Quale sarà il manifesto di Amnesty International per il 2012? Ossia, per combattere quali violazioni dei diritti umani si impegnerà l'associazione nell'immediato futuro?
Le campagne di Amnesty, come al solito, sono tante, riguarderanno molti temi. In particolare continuerà la campagna Io pretendo dignità, focalizzandosi principalmente sul tema della responsabilità delle aziende, ci sarà sicuramente il tema dei migranti, quanto mai attuale anche per il nostro paese, della loro criminalizzazione sia a livello legislativo sia a livello culturale. Molti sono i temi di cui ci occuperemo. Sicuramente un occhio di riguardo andrà anche per il prossimo anno alle rivolte in Medio Oriente e in Africa del Nord, dove le rivoluzioni per chiedere libertà e diritti non sono ancora finite, la partita è ancora da giocare.
Perché queste donne ballano qui da sole? Perché c'è questa tristezza nei loro occhi? Perché ci sono soldati qui con le loro facce rigide come pietre? Non posso vedere cos'è che disprezzano. Stanno ballando con lo scomparso. Stanno ballando con il morto. Stanno ballando con l'invisibile. La loro angoscia è silenziosa. Stanno ballando con i loro padri. Stanno ballando con i loro figli. E stanno ballando con i loro mariti. Ballano sole. Ballano sole. Is there the sadness in their eyes? Why are the soldiers here? Their faces fixed like stone. Can't see what it is that they despise. Dancing with the missing. Dancing with the dead. They dance with you. Their anguish is unsaid. Dancing with their fathers, they're dancing with their sons, dancing with their husbands, they dance alone. Capita spesso di domandarsi chissà se serve, anche perché i nuovi media hanno quasi annullato la solennità della firma apposta magari per strada sotto un gazebo, mettendo anche il codice della carta d'identità. Internet ha azzerato la firma personale, ribattendo in format Word corpo 12 nome e cognome di chi partecipa alle petizioni. Serve? Se firmo, le stragi finiranno? se firmo, impiccheranno meno? Ci saranno governi più giusti e le donne saranno rispettate di più? Cosa succede se aggiungo il mio nome alla lista? Non è solo carta straccia della quale i potenti non si faranno nulla. Il rischio di pensare così c'è, ma non bisogna credere che sia una sottoscrizione inutile. La propria firma in calce a un proposito, a una petizione, a una richiesta ai governi, serve a dire attenzione, vi stiamo tenendo d'occhio. Serve a dire ai potenti che le luci sono accese, che ciascuno di noi è un LED di quel fascio luminoso che sta rendendo evidenti le loro malefatte. È una promessa di impegno, di attenzione, a non lasciare che le cose passino sotto il silenzio. Firmare significa dire io so, io mi ricordo, io vigilo. Serve perché più nulla sia lasciato nel buio, perché tutto sia reso evidente. E allora prendete la penna o un pennarello e firmate, senza paura. Il vostro nome è il monito. Io mi ricordo. Prendete posizione.
Ellas danzan con los desaparecidos. Danzan con los muertos. Danzan.
Abbiamo appena ascoltato la canzone di Sting, They Stand Alone, tratta dal secondo album di Sting e legata anche al tour mondiale di Amnesty International del 1986. Questa canzone dedicata ai desaparecidos cileni e argentini, soprattutto alle loro madri, mogli, compagne e figlie, che non hanno mai cessato di reclamare notizie sulla loro morte o scomparsa. Inoltre abbiamo sentito un brano tratto da Io manifesto per la libertà, scritto da Valentina Maran. Tra i vari casi di cui si è occupata Amnesty International nei suoi 50 anni di attività c'è anche quello dello scrittore Luis Sepúlveda, il quale, dopo un processo sommario del Tribunale Militare tenuto a Temuco, in Cile, nel febbraio 1975, fu accusato di tradimento della patria, cospirazione sovversiva e appartenenza a gruppi armati. La condanna fu di 28 anni di carcere, dopo essere riuscito ad evitare la pena capitale. La detenzione è stata accompagnata da torture, isolamento, denigrazione. Ora leggiamo un passo tratto da una testimonianza diretta di Luis Sepúlveda. Sì, ero vivo. Però la vita cominciò ad avere un terribile sapore di solitudine di fronte all'ingiustizia, fino a che una mattina un soldato mi consegnò una lettera. L'aprì e dopo averla letta, seppi che, a migliaia di chilometri di distanza, ad Amburgo c'era una persona, Jut Klemmer, che era disposta ad aiutarmi, fino a tirarmi fuori dalla prigione. Così iniziò uno scambio epistolare, che rese meno brutali i giorni di segregazione. Nelle sue lettere, Jut mi parlava degli sforzi della sezione amburghese di Amnesty International per aiutare i numerosi cileni che si trovavano in condizioni simili alla mia e le descrizioni della sua città e delle centinaia di atti di solidarietà ai quali assisteva portavano brezze di libertà fino al carcere di Temuco. Un giorno, del 1977, grazie al lavoro, alla costanza dei membri di Amnesty International, ottenni che i militari cileni rivedessero il mio caso e alla fine mi cambiarono i 25 anni di prigione con 8 di esilio, che in realtà, e a dimostrazione del rispetto dei militari cileni per la giustizia, si prolungarono a 16 lunghi anni, senza poter calpestare la terra cilena. Per questo, detto in maniera più semplice, devo la mia libertà ad Amnesty International, a Jut Klemmer, a tutte e tutti coloro che in tanti paesi lavorano instancabilmente in difesa dei diritti umani, in difesa dei perseguitati in tutti gli angoli del pianeta. Dopo questa dichiarazione di Luis Sepúlveda, andiamo ad ascoltare il prossimo pezzo, che è una canzone di Gian Maria Testa dal titolo Porta Palazzo.
Mercato di Porta Palazzo fanno la fila, le femmine da ragazzo fanno la fila, fanno l'andazzo e si lasciano indovinare sotto le gonne e si lasciano indovinare sotto le gonne nere. E sopra il molo del caricamento fanno la coda, gli uomini da bastone fanno la coda sul cemento. Si lasciano perquisire sotto le giacche e si lasciano perquisire sotto le giacche da ricucire. Ma una mattina di luna d'inverno c'era la neve, c'era la neve.
piazza succede un inferno e tutti a chiedersi come e dove. Dalla coda del caricamento qualcuno grida, sulla piazza di Porta Palazzo fra le ragazze si rompe la fila. E ce n'è una sdraiata per terra sopra la neve che svapora, ce n'è una sdraiata per terra e tutte le altre le fanno corona. E alle 7.45 era già nato, era già fuori, alle 7.45 l'hanno posato sul banco dei fiori.
E ora sentiremo un'altra intervista fatta la sera del 28 novembre a Giobbe Covatta, comico, attore e scrittore, che da anni è impegnato sul tema della povertà e dei diritti umani a fianco di diverse associazioni, di cui trovate un'intervista scritta nel libro Io manifesto per la libertà.
Come è nata la tua collaborazione con Amnesty International?
Quale collaborazione? Qua stiamo per Amnesty... non me lo ricordo. E come nasce? Sai che non me lo ricordo il come, la genesi non me la ricordo, mica lo so esattamente come nasce. Invece forse lo so, vabbè, insomma, nelle tante cose che mi sono capitate nella vita e nei tanti incontri che ho fatto di carattere, incontri interessanti peraltro, alla fine di tutto questo mi era venuto in mente di fare uno spettacolo sulla Carta dei diritti dell'uomo, che questo succedeva qualche anno fa, quindi siamo a ridosso dei 60 anni della Carta, c'era un evento, un compleanno, una ricorrenza, ci siamo sentiti per questo motivo, anche se poi ci eravamo sentiti e ci eravamo incontrati anche in precedenza perché ho partecipato a qualche loro iniziativa. Insomma, sono quelle cose abbastanza casuali, no? Che succedono, poi a un certo punto non si sa per quale motivo ti trovi coinvolto non me ne parlare.
Nel libro Io manifesto per la libertà è contenuta una tua divertente intervista in cui viene affrontato il tema molto meno piacevole della censura su internet da parte del governo cinese. Il titolo dell'intervista è Internet e le forchette. Che c'entrano le forchette con internet?
Perché secondo me, è un'opinione personale, i cinesi hanno questa difficoltà, che è quella di riuscire a digerire internet, ma la difficoltà maggiore che hanno è che mangiano con le bacchette, il che crea un sacco di disagi, specialmente se vai al ristorante cinese, è un casino. Allora due cose servono ai cinesi, internet e forchette. Non si riesce.
In passato e tuttora ti sei impegnato a fianco di diverse associazioni sul tema della povertà e dei diritti umani. Nel 2009 Amnesty International ha lanciato la campagna Io pretendo dignità, secondo la quale solo con il riconoscimento dei diritti umani si potrà sconfiggere la povertà. Tu hai deciso di aderire alla campagna divenendo testimonial. Come mai hai fatto questa scelta? Avevi già abbastanza impegni?
Me lo so chiesto anch'io a un certo punto, dico, ma non c'avevo già abbastanza da fare? E poi invece scopro, ma non so quanto, io l'ho scoperto da poco, no, non è vero, invece l'ho scoperto quasi subito, che tutte queste cose sono in realtà collegate tra di loro. È difficile stabilire che una cosa che si possa risolvere lasciando irrisolte altre e viceversa. Insomma, c'è un legame strettissimo tra tutta la disperazione che vanno in giro per questo pianeta. In realtà il legame è strettissimo, poi siamo noi, cioè quelli che negano i diritti, quelli che negano la dignità, quelli che negano l'alimentazione, quelli che negano la cultura, quelli che negano e negano e negano e negano per cui poi alla fine scopri che tutto questo contro cui punti il dito e contro cui a volte ti incazzi e contro cui a volte fai lo spiritoso e fai dell'ironia, alla fine scopri che tutti quelli contro cui fai tutte queste cose sono proprio i tuoi vicini di banco e lo scopri dopo.
Nel 2010 e nel 2011 hai messo in scena un po' in tutta Italia lo spettacolo 30, dedicato ai 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Qual è il messaggio che hai voluto trasmettere con questa rappresentazione?
Allora, se io volevo trasmettere un messaggio, manda un SMS, perché non si trasmettono messaggi con gli spettacoli. Con gli spettacoli si fa altro, con gli spettacoli si fa ridere, con gli spettacoli si fa divertire un pubblico che paga un biglietto e pretende di essere divertito, pretende di trovare delle emozioni, quali che siano, perché lo spettacolo il teatro è quello. Riuscire a restituire emozioni anche in cambio di un biglietto che è stato pagato, che non è poco, diciamo. E detto questo, poi all'interno di questo spettacolo si parla di un argomento serissimo e sacrosanto, e io ne parlavo in maniera meno seria, insomma, in maniera divertente, no? Era uno spettacolo divertente. E quindi non c'era nessun messaggio, c'era la voglia di far scoccare una scintilla, no? Che era una scintilla che avrebbe dovuto provocare curiosità, avrebbe dovuto provocare interesse nei confronti di un argomento. Uno spettacolo di per sé non è mai esaustivo di nulla, no? Uno spettacolo finisce là. Tutto quello che può succedere è che chi guarda questo spettacolo dice: cazzo, no, ma vuoi vedere che adesso mi vado a vedere su internet quali sono questi tre? Perché poi il problema fondamentale della carta dei diritti, ma com'è il problema di un sacco di altre cose, è che nessuno sa che sono, fondamentalmente, è che nessuno li conosce, nessuno. Il problema della nostra società è un problema di ignoranza. L'ignoranza nei confronti di tutto il resto del pianeta. Noi sappiamo esattamente come un sacco di belle cosette che ci sono da noi. Ovviamente i telegiornali ci raccontano tutta la giornata di Monti che ha sostituito tutta la giornata di Berlusconi, però se tu vai, ma prova, basta che fai un giro in Perù e mi dici qual è, mi dici il primo articolo che ti viene in mente alla carta dei diritti, qual è? Nessuno. Ma va pure se chiedi qual è, dimmi un articolo della Costituzione lasciando perdere l'Italia una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, dimmene un altro. Non lo sa, nessuno lo sa, sono cose che nessuno le sa. Allora, la funzione dello spettacolo, ammesso che ci fosse una funzione sociale, il teatro sociale, la funzione dello spettacolo è quella di stimolare una curiosità e quindi di far scoccare una scintilla. Ma la scintilla poi quando scocca deve trovare della benzina da bruciare, perché se no non succede, rimane una scintilla e fine lì. E se non c'è un materiale combustibile a cui dare fuoco, non succede un accidente.
L'uomo è morto. Quando cerco di dormire la notte, riesco a sognare solo il rosso. Il mondo fuori è bianco e nero, e solo uno di questi colori è morto. Potete spegnere una candela, ma non potete spegnere un fuoco. Una volta che le fiamme cominceranno ad attecchire, il vento le soffierà più in alto. L'uomo è morto, e gli occhi del mondo ora lo stanno guardando.
Oh, because. Ciao, sono Gaia e in questa puntata sostituisco Mariangela. Abbiamo appena ascoltato la traduzione del testo della canzone Biko. Stephen Biko era un attivista sudafricano anti-apartheid e fu arrestato il 18 agosto del 1977. In seguito a lesioni subite durante la prigionia, morì a circa un mese dopo il suo arresto. 3 anni dopo, nel 1980, Peter Gabriel, nominato ambasciatore della coscienza nel 2008, incide in memoria dell'attivista scomparso il brano dal titolo Biko, che abbiamo appena ascoltato. Con questa canzone egli parteciperà al Conspiracy of Hope Tour nel 1986 e successivamente nel 1988 al Human Rights Tour. Vi riassumo ora in breve la storia di Amnesty International dalla sua nascita fino ai giorni nostri. Il 28 maggio 1961 Peter Benenson lancia il primo appello per l'amnistia intitolato I prigionieri dimenticati su un quotidiano londinese The Observer. Questo appello rappresenta la nascita di Amnesty International. Il 1 agosto 1964 le Nazioni Unite riconoscono ad Amnesty International lo status di organismo consultivo e nel 1965 inizia la sua campagna contro la pena di morte. Il 10 dicembre 1972 Amnesty lancia la prima campagna mondiale per l'abolizione della tortura e il 10 dicembre 1977 viene conferito ad Amnesty International il premio Nobel per la pace. Nel 1982 Amnesty lancia un appello per l'amnistia per tutti i prigionieri di coscienza a cui aderisce 1 milione di persone. Nel 1988 alla tournée mondiale Human Rights Now, organizzata da Amnesty per il 40° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, partecipano anche Peter Gabriel, Sting e Bruce Springsteen. Il 30 settembre 1999 Amnesty International intraprende un'azione per porre fine al commercio delle armi leggere. Nel 2004 lancia la campagna mondiale Mai più violenza sulle donne. Il 1 febbraio 2007 manifesta per chiedere la chiusura del centro di detenzione di Guantanamo. Nel 2009 Amnesty lancia la campagna Io pretendo dignità per sollecitare i governi, organismi internazionali e attori economici a combattere la povertà attraverso soluzioni basate sul rispetto dei diritti umani. Il 28 maggio del 2011 Amnesty International celebra il suo 50° compleanno. Prima di chiudere volevo segnalarvi alcuni eventi. Dal 13 al 7 dicembre ci sarà Right for Rights, una lettera per i diritti umani. È una maratona di firme in favore di vittime di violazioni dei diritti umani. Se volete firmare andate sul sito www.firmiamolitutti.it. Dal 7 al 23 dicembre il gruppo Amnesty di Perugia sarà presente alla Rocca Paolina, a Natale alla Rocca. L'8 dicembre invece saremo presenti alla mostra Mercato della Solidarietà Internazionale organizzata dal CESVOL, sempre alla Rocca Paolina, al CERP. Se volete eventuali informazioni sui 50 anni di Amnesty International, andate sul sito www.amnesty.it.
Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Ciao a tutti, sono Marco della Tesoreria. Diamo lettura dei prodotti ed articoli in vendita ai tavolini Amnesty. Cosa abbiamo di speciale, Francesca?
Dunque, abbiamo magliettine manica lunga con candela 15 euro, t-shirt nere con losanga arcobaleno 20 euro, canotte semplice bianche un po' bruttine 5 euro, candele a palla 3 euro, candele sciolte 2 centesimi, miele di bergamotto a regalo, spillette e spilline 1 euro, incensetti nuovi 2 euro, carrettini siciliani, dolcetti, vari a volontà, veramente.